Grazie, buongiorno a tutti. È per me un piacere essere qua con voi oggi, perché questa effettivamente è un'occasione per poter contribuire alla riflessione comune su quelli che possono essere i ruoli dei media audiovisivi e in modo particolare delle emittenti pubbliche a sviluppare una migliore e più ampia collaborazione tra appunto emittenti, ma non solo, nell'ottica dello sviluppo del territorio mediterraneo. Nell'accettare di venire qua mi sono chiesta un po' cosa vuol dire cooperazione tra emittenti pubbliche. Sembra una domanda, diciamo, inutile, invece l'ho ritrovata poi molto importante via via che le mie riflessioni andavano avanti. E che cos'è cambiato e che cosa, diciamo, ci può richiedere un cambiamento di passo nella collaborazione che fino ad oggi abbiamo portato avanti. E il mio ragionamento si è sviluppato su alcuni aspetti. Innanzitutto il contesto, per poter dare una risposta a questa mia domanda, cioè che cos'è la collaborazione nel mondo di oggi, dobbiamo capire cos'è il mondo di oggi, cos'è cambiato rispetto a quella che erano stati un po' i capisaldi della cooperazione dettati dalla dichiarazione di Barcellona del 1995. E poi quali possono essere gli strumenti che le emittenti pubbliche hanno a disposizione per poter essere di aiuto, di supporto, direi addirittura proprio di sviluppo di una cooperazione non solo tra emittenti pubbliche ma tra paesi. Beh, il mondo, il contesto è cambiato tantissimo dal 95. La situazione che noi dobbiamo affrontare, le sfide, una parola un po' troppo usata, ma insomma che dobbiamo affrontare, sono completamente diverse da allora. Basti pensare a quello che è successo sulle rive sud del Mediterraneo. Ovviamente il mio ragionamento è soprattutto rivolto alla cooperazione mediterranea, perché questo mi sembra essere il tema, insomma, centrale di questa nostra tavola rotonda. E quindi c'è un cambiamento veramente intenso, e la valutazione di effettivamente cosa sta succedendo è tanto più importante perché nell'ambito di un processo di creazione di una regione mediterranea coesa, che era un po' nella DNA di quella dichiarazione di Barcellona del 95, questo processo si è bloccato. Si è bloccato perché da un lato l'Europa si è chiusa nelle sue paure, nella sua esigenza di sicurezza, e dall'altro i paesi del lato sud del Mediterraneo si sono anche loro chiusi per paura di perdere la loro identità nella sfida della contemporaneità, anche se proprio in questi paesi è crescente la domanda e l'esigenza di libertà, di democrazia e di sviluppo. E qui vorrei proprio ricordare, per capire dove siamo, le parole del nostro Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, che a proposito della cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo, ha affermato: una cooperazione euromediterranea non si è sviluppata a sufficienza negli ultimi anni, dopo gli annunci dati in nome dell'Unione del Mediterraneo. Occorrono fatti concreti rispetto a quelli che finora sono stati del tutto inadeguati. Quindi credo così di poter dire che emerge l'esigenza di tornare su un sentiero forte ed incisivo di cooperazione. Ed è un paradosso che tra le diverse rive del Mediterraneo oggi c'è tanta comunicazione, ma poco dialogo. Quindi è un dialogo carente che potrebbe invece ritrovare proprio nella informazione e nella cultura, e qui vengo ai media, al ruolo dei media, e potrebbe invece trovare un momento unificante, un momento di spinta. Ovviamente mi riferisco ad un'informazione intesa non come cronaca, ma come strumento per capire, per approfondire e per ragionare, e per dare ai cittadini al di qua e al di là del Mediterraneo, di questo Mare Nostrum, i mezzi per farsi le proprie opinioni, per essere partecipi di un processo di avvicinamento che è veramente importante in questo momento. E poi investire in cultura, perché la cultura è apertura agli altri, la cultura è circolazione di idee, di progetti, e la cultura è capace di far superare i blocchi. Allora, quali sono le sfide che incontrano i servizi pubblici nell'operare in un contesto che è cambiato molto, in cui le caratteristiche stesse della situazione economica, sociale, politica dei paesi che fanno parte del Mediterraneo e delle paure che certi movimenti, ma ci tornerò poi, stanno determinando, quindi quali sono le caratteristiche di questa nuova cooperazione? Mi limito a dire che la cooperazione non è assente, c'è, e proprio i servizi pubblici hanno consolidato nel tempo una collaborazione concreta, basandosi soprattutto su quella tra più paesi, in quella che si chiama non bilaterale ma multilaterale. E qua noi abbiamo il presidente della COPEAM, e quindi io la parte che mi ero preparata su quelle che sono state le varie iniziative che nel tempo sono state fatte tra servizi pubblici, tra emittenti pubbliche e radiotelevisive, è stato fatto, per cui non citerò tutte le iniziative. Posso dire che al di là delle iniziative multilaterali, soprattutto Italia e Francia hanno sviluppato anche delle importanti e delle interessanti iniziative bilaterali. Quello che però mi preme dire è proprio focalizzare l'attenzione sul fatto che tanto è stato fatto e con successo, perché ci sono delle trasmissioni, delle iniziative, delle cooperazioni, delle produzioni in collaborazione che hanno avuto un effetto importante, ma bisogna un po' ripensarci, bisogna lavorare proprio nei confronti di questo nuovo contesto che è dettato dalla paura, per incidere su questa paura. E questo lo possiamo fare sia facendo appunto direttamente qualcosa e quindi cooperando direttamente tra emittenti pubbliche, sia anche facendo meglio le nostre dirette trasmissioni. Quindi anche le modalità attraverso le quali le cose che noi facciamo come emittente pubblico singolo può essere di aiuto per una cooperazione tra i paesi che operano sul Mediterraneo. E io credo che quello su cui possiamo lavorare è un po' trasversale, cioè quali strumenti usare per fare una nuova cooperazione, e accennerò al web, non c'è soltanto adesso la radio e la TV, no? Quindi quali strumenti? Quali prodotti usare? Ecco, io focalizzerei l'attenzione su tre: l'informazione, tutto ciò che riguarda la cultura, che in realtà non è un prodotto perché è molto trasversale, e in particolare le fiction, di cui si parla molto poco, ma che hanno un grande potere di incidere sull'emozione e sui comportamenti, sul comune sentire delle persone. E poi quali temi? Questa è un'altra cosa. Che temi dobbiamo trattare? In TV, in radio e sul web, attraverso l'informazione, programmi culturali e fiction. Ecco, queste sono un po' le cose. Allora, il fenomeno è complesso e richiede quindi un approccio, direi proprio globale, trasversale, avendo l'obiettivo di raccontare la realtà, di raccontare ciò che siamo, ciò che siamo diventati. L'informazione su questo fronte è veramente, secondo me, un modo nuovo di fare informazione, è importantissimo. E un tema su cui l'informazione e la stessa fiction possono e devono lavorare molto è il fenomeno delle migrazioni. Cioè le migrazioni sono un fenomeno trasversale, attenzione, non è soltanto da sud a nord. La migrazione è anche da sud ad ovest, da sud ad est, da sud a sud, c'è un fenomeno veramente che ormai interessa tutti. È un fenomeno che interessa 232 milioni di persone, questi sono i migranti nel mondo. che si spostano, e la stessa Europa accoglie il 31% del totale, ma è origine del 25% di migrazioni verso altri continenti, verso altre regioni del mondo. Quindi è un fenomeno molto importante, ed è un fenomeno talmente complesso e rilevante che secondo me proprio va affrontato, perché al fenomeno delle migrazioni ci sono associati una serie di problemi incredibili: i problemi dell'accoglienza, i problemi della inclusione, la soluzione delle cause presso i luoghi di origine che hanno determinato il flusso di migrazione. E noi dobbiamo essere capaci di raccontare questo e dobbiamo collaborare. Quindi io veramente vedo da parte delle emittenti pubbliche, per dire la RAI, France Télévision, piuttosto che ARD, anche la Germania, eccetera, per essere capaci di raccontare l'emigrazione, cogliendone gli aspetti politici, sociali, economici, ma soprattutto umani. Cioè dobbiamo raccontare bene questo fenomeno, non dobbiamo limitarci a raccontare i barconi che arrivano a Lampedusa, che pure certo è una cosa importante perché è la cronaca, non possiamo non raccontarla, ma dobbiamo raccontare il dramma delle famiglie africane e mediterranee che portano giovani, donne, bambini a lasciare il loro territorio per trovare una speranza di vita decente in altri luoghi. Dobbiamo raccontare l'ansia di queste famiglie, il dolore della ricerca dei loro congiunti dispersi. Dobbiamo anche raccontare le difficoltà delle aree di accoglienza, dove per esempio in Italia ci sono veramente persone che hanno una grande disponibilità alla salvezza di queste vite umane, ma dalla parte loro patiscono seri problemi di vita quotidiana. Questo è il vero racconto che noi dobbiamo sapere dare, e dobbiamo collaborare, come dicevo prima, tutte le emittenti pubbliche europee per dare un racconto vero, tutti quanti insieme. Così si incide sulla paura, perché la conoscenza, la vera conoscenza dei problemi e delle cause che hanno determinato questi flussi è un modo per attenuare la paura. E poi dicevo la fiction. La fiction non è soltanto un territorio dell'immaginario, invece ha un intrinseco valore culturale e sociale, nel senso poi anche in un certo senso politico, ciò che riguarda la polis, Cioè, il Mediterraneo, da questo punto di vista, è una superpolis tenuta insieme da un potente legame che è questo mare, il mare su cui tutti ci affacciamo. E con la mediazione narrativa, la forza delle storie, dei personaggi, si può veramente dare un intreccio con la vita quotidiana, una rappresentazione di quella che è la realtà. Ecco, noi come RAI su questo siamo molto convinti, siamo convinti che si può costruire per esempio un progetto comune che veda insieme televisioni, produttori, registi, attori e che abbia come riferimento la dimensione comune e condivisa del Mediterraneo. E abbiamo avviato anche proprio delle iniziative concrete, perché poi si parla ma bisogna anche alle parole far seguire i fatti. E i fatti sono che abbiamo studiato per esempio due fiction che io ritengo importanti. Uno si chiama Anna Yusuf, non vi racconto la trama, ma è la storia di un matrimonio tra un italiano e un nordafricano, una figlia, dove si mettono in luce in modo credo sobrio ed elegante però le difficoltà di vivere in rispettivi monti, l'Italia dell'immigrazione, le speranze e i dolori delle contraddizioni che si devono vivere. E poi abbiamo in cantiere un progetto che racconta una storia di separazioni e di ricongiungimenti. È un'avvocatessa italiana che incontra un bambino fuggito dalla Siria e che attraverso dolorose vicende riuscirà poi a ricongiungersi con la sua famiglia che si è rifugiata in Germania. Ecco, vorrei dire che il Mediterraneo è stata la cellula germinale dei grandi racconti dell'Ottocento. Ricordiamoci, dell'Occidente e dell'Oriente. Ricordiamo l'Iliade e l'Odissea, sono racconti del Mediterraneo. La stessa Bibbia è un grande racconto del Mediterraneo. E quindi di lì discendono libri, discendono storie, incontri, riconoscimenti tra uomini, culture, continenti diversi. Ecco, sarebbe bello se noi come TV pubbliche, come emittenti pubbliche, potessimo continuare questa forma di racconto attraverso forme nuove. E mi piace ricordare che c'era una lingua antica del Settecento che si chiamava Sabir, ed era la lingua che si parlava nei porti del Mediterraneo, che era il punto d'incontro dei grandi traffici commerciali di allora. Ed era una lingua molto semplice, con poche parole arabe, francese, inglese, spagnole e italiane, e permetteva di comunicare. Quindi ai commercianti con questa lingua dialogavano. Non facevano solo commercio e quindi affari, diciamo, facevano anche, in un certo senso, collegamento delle varie culture e delle varie realtà. Come deve essere la lingua di oggi? Perché l'ho accennato? Perché oggi noi parliamo non solo lingue diverse in termini proprio di linguaggio, come lo sto usando io adesso per dialogare con voi, ma ho imparato, diventando presidente della RAI, che c'è anche il linguaggio degli strumenti e delle modalità di rappresentazione, che questo è un linguaggio. Oggi il linguaggio più usato è il web. Quindi noi dobbiamo pensare che è un problema ed è una grande opportunità. I giovani non dialogano più col linguaggio parlato, dialogano con i tweet, cioè dialogano sul web, è così. Infatti sanno parlare meno bene, forse qualcuno dice, essendo qua nell'Accademia dei Lincei, sanno scrivere anche meno, però dialogano, comunicano, è una forma di comunicazione. Del resto ricordiamoci che la famosa primavera araba è nata sul web. La comunicazione, la prima comunicazione è avvenuta lì, non è avvenuta nelle forme tradizionali dei giornali piuttosto che della stessa TV. Quindi se è cambiata la comunicazione, noi dobbiamo tenerne conto e dobbiamo considerare che quello è anche un linguaggio che noi dobbiamo usare. Ci dobbiamo essere come emittenti pubbliche, dobbiamo attraverso il web, con la nostra presenza, fare da collegamento, e qui arrivo al tema dell'informazione, fare informazione corretta, perché il web è un potente strumento comunicativo, ma purtroppo può anche essere uno strumento di comunicazione cattiva, non verificata, non corretta. Allora, essere sul web come emittenti pubbliche, che abbiamo nel nostro DNA, magari non lo facciamo sempre, però sicuramente è nel nostro DNA, di dare informazioni indipendenti, autonome, pluraliste, corrette e verificate, può essere un mezzo per dare a chi del web si serve per avere le informazioni, avere informazioni con queste caratteristiche. E in una realtà come quella del Mediterraneo, che purtroppo ancora risente di momenti di grande difficoltà nel passaggio da una certa struttura politica sociale ad un'altra, dare informazioni corrette è una cosa fondamentale, proprio per aiutarci ad avvicinarci, per aiutarci a capirci e a non basarci soltanto su, appunto, stille di qualcosa che può creare invece paura e tensione. Noi dobbiamo fare un'altra cosa. E in questo, come dicevo prima, veramente la cooperazione, il comune sentire, il comune modo di operare può essere veramente, può avere un grande effetto. Quindi lavorare attraverso tutti gli strumenti disponibili, dalla radio, la TV e il web, per rappresentare correttamente queste realtà. Veramente volevo citarvi, anche se ho ancora qualche minuto, Presidente, ma sto andando verso la fine, un'indagine che ha fatto il Censis, che è un'agenzia di rilevazione che fa delle ricerche in Italia su quelli che sono determinati andamenti attraverso dei censimenti, insomma sentendo direttamente le persone, che ha riguardato anche la televisione e il Mediterraneo, quindi questi due temi che stiamo proprio toccando oggi. E il quadro che ne emerge è veramente un quadro desolante, perché molti italiani sentono l'identità mediterranea, ma non sanno che cos'è. Cioè si fermano al, l'uscio è chiuso, insomma, non c'è la parola. E perché questo? Sembra, sempre da questa rilevazione che toccava appunto Mediterraneo e televisione, che questo fosse anche in parte rilevante dovuto al fatto che la televisione si limita a confinare ogni questione nelle pagine di cronaca, come dicevo prima, si fa la cronaca. Ma si parla quindi del mare tomba, dei respingimenti, delle morti, del dolore, eccetera, ma non guarda le radici del fenomeno, non le analizza, non le mostra, non mette in moto quella che io chiamerei la potente macchina della comunicazione positiva per accrescere la conoscenza ed il sapere. Ecco, allora bisogna lavorare proprio su questo, sono temi su cui mi accorgo ricorrendo più volte, però è proprio per darvi insomma la sensazione, il messaggio di come lavorare su una corretta informazione, lavorare su programmi culturali, li ho toccati poco fino adesso, ma sono altrettanto importanti, come dicevo la cultura è veramente il collante anche della conoscenza e quindi tutte e due si collegano, cultura e informazione per la conoscenza, è veramente fondamentale. E poi vorrei anche dire, parlando di temi, che non ci dobbiamo scordare delle donne. Cioè, bisogna che le TV europee dedichino più spazio e uno spazio di maggiore qualità alle donne del Mediterraneo. Perché le donne possono essere il motore dello sviluppo dell'area del Mediterraneo del Sud e di tutta l'Africa. E ci sono diverse ricerche, anche di tipo economico, io vengo da una scuola, diciamo, da economista, che ci dicono che tutti gli interventi, anche di assistenza, che possono essere fatti ai poveri in generale, hanno un effetto molto maggiore se vengono fatti anziché alla famiglia o all'uomo, alla donna, perché la donna usa meglio i fondi di cui ha a disposizione e li usa soprattutto per due cose che sono fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico di un paese, per l'istruzione dei figli e per la salute. La donna pensa a quello, non pensa ad altro. Se ha 10 euro in più, li spende per la salute e per l'istruzione dei figli. E questo è un motore incredibile. Noi dobbiamo dare questo racconto. Lo dobbiamo dare perché se noi riusciamo a far capire che per ridurre la migrazione dobbiamo fare sviluppare questi popoli, dobbiamo dare sì libertà e democrazia, ma dobbiamo dare da subito istruzione e salute, e che investire nella donna è il mezzo migliore per poter avere un effetto importante su salute e istruzione, allora veramente abbiamo fatto un passo importante per il bene di tutti. Io avevo anche preparato due parole, ma vedo che il tempo sta scorrendo, su cosa fa la RAI, perché non volevo essere quella che racconta tante belle cose e poi dice sì, ma tu che cosa fai? Ecco, insomma, quindi cercavo, però siccome è un po' autoreferenziale e tutto sommato non credo che vi interessi più di tanto, mi limiterei a una sola, a un solo programma, perché non è un programma RAI, quindi non sono autoreferenziale, ma è un chiaro esempio, forte esempio di cooperazione Italia-Francia in modo particolare, ed è la trasmissione Mediterraneo. Mediterraneo è un magazine, è nato da una coproduzione con France 3 e per alcuni anni anche con la radio televisione pubblica spagnola e con la collaborazione editoriale della radio pubblica, della TV pubblica di Algeri. Quindi, come vedete, proprio, insomma, no? Mediterraneo. Perché la voglio citare? Intanto perché c'è una piccola redazione a Palermo formata da giornalisti italiani e francesi, quindi già a livello di chi fa cosa, il chi sono misti. Poi perché fa un racconto diverso. Ecco, io ho parlato tanto di dobbiamo essere capaci di raccontare in modo diverso, almeno vi cito un esempio che questo fa, insomma, no? Per dire che si può fare, non stiamo parlando di ipotesi astratte. E proprio per il modo con cui è stato concepito, è il frutto di un confronto, è il frutto di una comunanza, c'è uno spirito multiculturale e il racconto che viene fatto è esattamente quello che dicevo io. Non si parla del problema in sé, ma si parla delle persone che i soggetti di quel problema. Si parla di loro e a loro si farà fare il racconto, la loro esperienza, la loro maturazione. E quindi un modo, secondo me, veramente molto positivo. E vorrei veramente pubblicamente, lasciatemelo fare questo, cogliere l'occasione per ricordare con grande gratitudine un giornalista italiano che è stato, ha fatto parte per tantissimi anni della redazione di Mediterraneo, che purtroppo ci ha lasciato giovane da poco. E quindi vorrei dare proprio questo senso, che è Giancarlo Licata. Il successo di Mediterraneo, tra l'altro, ci ha fatto avviare sempre con la Francia, con Radio France, anche un'altra iniziativa che a questo punto è proprio radio, che si chiama Mediterradio. Insomma, io credo che lo spazio di lavoro da fare da parte delle emittenti pubbliche sia tanto e credo che se riusciamo veramente ad utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione, ad utilizzare le nostre professionalità e le nostre capacità insieme per poter fare un percorso virtuoso sul fronte proprio del racconto delle nostre realtà vicendevoli. Tra l'altro io mi sono soffermata su quello delle migrazioni, ma la vicinanza richiede anche di raccontare anche noi, quelli che siamo del lato nord, diciamo così, del Mediterraneo, agli altri, no? Perché l'aspetto della conoscenza è vicendevole, capire meglio noi i loro problemi, ma anche loro capire meglio le nostre realtà, insomma. Quindi questa cosa, io credo che se riusciremo appunto a sgonfiare le false rappresentazioni dell'altro, a combattere i pregiudizi e gli stereotipi che impediscono o allontanano una vera percezione della realtà e un processo di avvicinamento, potremmo fare veramente molto e tornare ad usare bene nei nostri programmi di servizio pubblico parole giuste, parole come dignità, come sostegno, come accoglienza, come integrazione, come diritti, riconoscimenti, impegno, solidarietà, inclusione, cooperazione. Grazie.